Allora, dicevamo, il rapporto tra uomo e ambiente che potremmo configurare come una relazione, fondamentalmente, più che come rapporto, perché rientra, per esempio, nell'ambito di quello che Morin chiama sistema uomo-sistema aperto, no? Nel senso che il punto della questione non è tanto che esiste uno e l'altro, quanto che il sistema aperto trae senso e significato dal fatto che sia in relazione. Cioè, l'uomo in relazione con l'ambiente è l'uomo, non c'è un uomo a prescindere, non so se questa cosa è chiara, ok? Il problema però è che noi questo discorso non lo capiamo per motivi che sono strettamente connessi col nostro modo di interpretare il mondo e di conoscerlo. Ed è il motivo per il quale abbiamo parlato e continuiamo a parlare estensivamente di problemi epistemologici, quindi dei modi attraverso i quali conosciamo. Perché uno dei modi focali attraverso i quali noi costruiamo la nostra immagine del mondo in questi ultimi tre secoli è derivato da Cartesio, il quale Cartesio viene come sempre indicato, perlomeno come faccio sempre, indicato come bersaglio critico, polemico, però poveraccio non è che c'entrasse nulla, perché lui si è limitato in qualche modo a dare una formulazione magistrale a un atteggiamento che era comunque già fortemente presente nella nostra cultura. L'atteggiamento in questione è un atteggiamento che io definisco immaginale, ovvero sia il modo attraverso il quale noi abbiamo operato le scelte iniziali che hanno fondato il nostro paradigma culturale non è razionale, bensì fondamentalmente influenzato da considerazioni simbolico-immaginali. Ecco perché la settimana prossima Valentina Grassi verrà a farvi la lezione ad hoc sull'immaginale, perché la volevo fare io, diciamo che colgo l'occasione, la faccio fare a lei che è molto brava in proposito e quindi vi spiegate un po' di questioni. La tesi forte che sottostà a questo discorso è che ovviamente l'uomo è un essere non soltanto razionale, come afferma Cartesio, bensì molto più complesso. Ed essendo molto più complesso, organizza il suo fare, fa le sue scoperte, crea le sue strutture e istituzioni sulla scorta di motivazioni che non sono totalmente razionali, anche se si racconta che sia così, no? Da questo punto di vista abbiamo chiamato in causa Pareto, se vi ricordate, quella famosa faccenda delle derivazioni, delle azioni non logiche e via discorrendo, che si presta a illustrare molto bene questa strategia. Da questo punto di vista io direi che l'intera economia è una colossale derivazione, perché noi di fatto abbiamo deciso negli ultimi secoli di interpretare il mondo esclusivamente in chiave economica, immaginando che l'economia sia una scienza, cosa che di fatto non è, immaginando che i motivi che muovono le azioni degli esseri umani siano tutti razionali ed economici, cosa che non è, e di conseguenza ottenendo una rappresentazione del mondo che è sempre più lontana dal mondo vero. Ecco perché noi stiamo andando in crisi. Il problema della comprensione del mondo per noi è diventato un problema sempre più pressante man mano che rendevamo più ristretto il letto di Procuste attraverso il quale lo interpretavamo. Quindi oggi come oggi, con l'ottica dell'economicismo, che è di fatto l'applicazione a tutto ciò che esiste, a tutta la nostra vita, di categorie economiche che si può discutere perfino se vadano bene per l'economia, ma figuriamoci per tutto il resto, con l'affermarsi sempre più sempre meno mediato dell'economicismo, noi abbiamo delle grosse difficoltà di comprensione, cioè non riusciamo più a capire perché facciamo le cose, che cosa ci stanno raccontando a proposito di quello che vediamo, perché vengono fornite delle interpretazioni che sono palesemente inadatte a descrivere ciò che accade, e quindi questo genera una serie di ricadute, un effetto domino su un clima di incertezza generale che è quello nel quale poi ovviamente fioriscono i terrorismi, eccetera, eccetera. Sempre una delle tesi forti che stiamo portando avanti è esattamente questa, ovvero sia che senza una rimessa a nuovo delle strategie cognitive, quindi senza una conoscenza diversa, noi non affrontiamo nessun tipo di problema, soprattutto i problemi più pressanti oggi, che grazie a Beck definiamo i problemi dei rischi globali, ovvero sia che sono tre, manca a dirlo, sono il terrorismo, come abbiamo visto, il problema ambientale e le crisi finanziarie, che sono tutti e tre, come vedremo, spero, più tardi, accomunati da questo loro nuovo essere definiti rischi globali. Il rischio globale, per definizione, come dicevamo, implica la non applicabilità del sapere precedente, perché nega tutti i fondamenti e i presupposti sulla base dei quali quel sapere si organizzava. Abbiamo parlato più volte di questi assunti, se vi ricordate, no? Abbiamo detto che il sistema moderno, nell'ottica, di Beck perlomeno, è un sistema che si connota come una gestione razionale e bilanciata dei rischi. Perché la modernità si accorge di avere un ruolo attivo nella costruzione del suo futuro, quindi si accorge che, lo dica o meno, dell'ecologia dell'azione di cui parla Moran, quindi del fatto che le sue azioni hanno delle conseguenze di medio-lungo periodo, ma dopo essersene accorta, come convive con questa nuova coscienza problematica, dicendo anche che ha gli strumenti per calcolare le conseguenze di questi rischi e quindi assicurarsi che non siano mal distribuite. Okay? Quindi la modernità sa di essere generatrice di rischi, perché il suo stesso agire che porta a delle situazioni che non sono più controllabili per molti versi, però pensa anche di avere tutti gli strumenti necessari per poter calcolare questi rischi, le loro conseguenze e quindi indennizzare le vittime in modo che più o meno sussista un equilibrio ragionevole nell'ambito del corpo sociale. Come abbiamo detto, i rischi globali mettono a nudo il fatto che questi strumenti di calcolo non sono più sufficienti oggi. Io estenderei la questione a criticare la scelta sin dall'inizio, nel senso che l'idea di poter fare questi calcoli è di nuovo il risultato di un paradigma e di un approccio alla conoscenza che non è realistico, come le scienze stesse hanno dimostrato nel XX secolo. Ovvero sia, quando è che tu puoi ragionevolmente calcolare le conseguenze di un qualche tuo gesto in un contesto complesso come è quasi sempre quello nel quale operi? Quando hai un sapere esauriente di questo contesto. Ma noi sappiamo oggi che un sapere esauriente noi non lo possiamo avere per definizione, perché il nostro sapere è parziale. Quindi, per bene che ti vada, c'è uno scarto più o meno marcato fra ciò che tu sai e quello che invece è. Se poi aggiungi che questo è teorico, nel senso che poi nella prassi cognitiva tu hai non solo il primo letto di Procuste, ma ce n'hai una sfilza di letti di Procuste, perché appunto, no, di volta in volta ogni disciplina si ritaglia i suoi limiti, come abbiamo visto ieri, no? Poi arriva a dei paradossi assoluti, come quando si ritaglia 367 limiti diversi, come dicevamo ieri nel mondo accademico, perché questo è il punto. Cioè, ognuno di quei famosi settori scientifico-disciplinari è un letto di Procuste. Quindi quelli che alla fine sanno molto meno di quello che potrebbero sapere. Ok? Quindi ci sono due scarti. C'è lo scarto del fatto che la conoscenza astrattamente è comunque meno del mondo reale, il famoso discorso Realität Wirklichkeit, non so se vi ricordate. Non mi pare. Quando abbiamo parlato delle culture oggettive, abbiamo detto, se vi ricordate, che per spiegare come è possibile che esistano tutte queste culture oggettive, c'è bisogno di un passaggio logico ulteriore che abbiamo chiamato alla tedesca Realität, ovvero sia l'infinità priva di senso del divenire del mondo secondo Weber, no? Allora che succede? Che fra questa infinità priva di senso del divenire del mondo e la nostra cultura, che ne è una sezione finita, sempre riprendendo Weber, c'è comunque uno scarto. E quello è il problema del conoscere, perché se vi ricordate lo schema era fatto a scendere, no? Prima il più ampio, poi quelli più stretti, e mano a mano che scendi c'è sempre meno, capite? Quindi non è che l'uomo che conosce sa tutta la sua cultura e quindi ha soltanto lo scarto iniziale. L'uomo che conosce ha quel primo scarto più tanti altri che sono dovuti alla sua cultura oggettiva, ai modi nei quali questa si struttura nel momento storico in cui vive, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, la nostra conoscenza è lontanissima da quello che potrebbe essere già così. Perché? Perché è afflitta o comunque costruita su una base di una serie di riduzioni. Per cui noi abbiamo le riduzioni che derivano dalla spendibilità di quello che cerchiamo, tanto per dirne una. Quindi, no, siamo ricercatori scientifici, ma cerchiamo cose che siano spendibili, non cerchiamo, perlomeno di solito, cose astratte perché ci va di farlo. Ma quindi già questo orienta il nostro conoscere. Certi argomenti non li vediamo per niente e magari sarebbero importantissimi. So so se questo è chiaro. C'è un esempio abbastanza calzante che forse vi avevo fatto, ma a loro no, di un tale Mitch Feigenbaum, che voi suppongo non avete mai sentito nominare, chiaramente, ma non mi stupisce perché lo conosco a stento anch'io di fatto, ed è uno dei più importanti matematici del XX secolo, il quale, essendo un matematico e come tale abbastanza non troppo regolare, come immaginerete tutti quanti, avrete visto i film e le cose, a un certo punto decide, siccome era troppo bravo, s'era annoiato, decide di affrontare un argomento estremamente complesso e decide di modellizzare matematicamente il modo attraverso il quale un rubinetto gocciola. Le gocce di un rubinetto sono tutte diverse, tanto per cambiare, no? E quindi lui si mette lì e comincia. Ovviamente all'MIT non ritengono che sia uno studio particolarmente utile, tanto per parlare delle cose, e quindi di fatto non gli danno manco uno straccio de fondo, niente, no? Lui sta nei sotterranei dell'MIT con una vecchia vasca, un rubinetto che gocciola e lo guarda. Quindi tu puoi pensare, no, tendenzialmente che sia pazzo, fondamentalmente, però scrive tutta una serie di equazioni per fare questa cosa, evidentemente, e un suo allievo, o comunque collega, ma non mi ricordo di preciso, di modo uno che si rendeva conto del fatto che lui non è che stesse soltanto sprecando tempo, un bel giorno gli dice: senti, c'è un convegno qui vicino, perché non andiamo a presentare le tue equazioni nel frattempo? Tanto per dire che hai fatto qualcosa, no? Anche perché no, insomma, ci sono delle difficoltà con la struttura che accetta questa cosa. Portano queste equazioni al convegno, lui le presenta, arriva uno, le cominciano a confrontare, ne discutono e lui si fa: sai che questo era proprio quello che mi mancava. E questo era quello che ha fatto il protocollo HTTP. Quindi se noi navighiamo su internet è perché Feigenbaum ha fatto i modelli delle gocce che cadevano nella vasca da bagno. Quindi il nostro sapere è fatto così, dovrebbe essere fatto così. Non so se avete letto Il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse. Ecco, Il gioco delle perle di vetro è tutto costruito su questo. Perché? Perché dice che gli studiosi per un certo lasso di tempo devono essere lasciati liberi di studiare quello che cazzo gli pare, senza chiedere perché lo fanno, senza chiedere cosa gli porterà in tasca, perché tanto non lo sanno. E se tu pretendi che uno studi solo quello che tu ora sai che ti serve, stai castrando la ricerca. Perché si tratta di gesti stupidi, che non dico che non debbano esistere, ma dovrebbe esistere un equilibrio tra quello che tu ricerchi per un motivo e quello che tu ricerchi perché ti stuzzica, perché ti va di capirne di più, un argomento che proprio magari non ti verrebbe mai in mente in un altro modo, un qualcosa che ti hanno detto da piccolo, un incontro che hai fatto per caso, un libro che hai trovato su una bancarella. Perché non devi seguire quelle piste se ti piacciono? Perché non servono. Perché c'è qualcuno che presume di sapere già cosa serve. Ed è il motivo per cui stiamo riducendo la nostra cultura a un lazzaretto, ovviamente, no? Perché a furia di decidere che certe discipline non servono più, rimaniamo soltanto con delle discipline che servivano qualche anno fa e adesso non sappiamo più che diavolo farne, no? Perché questo è il punto centrale della questione. E di conseguenza quello che stiamo cercando di fare noi è un'altra disciplina, il che è un lavoro abbastanza complicato per certi versi, evidentemente, poi col citofono e il telefono che squillano ogni momento non aiuta, evidentemente. È una cosa un po' così, capisco il disordine, però ci sono dei livelli oltre i quali a un certo punto, come dire. Oh. E perciò ecco, il problema, il paradigma lo abbiamo affrontato principalmente da questo punto di vista, perché non è semplicemente un problema intrinseco al conoscere, ma noi, nella nostra smania di controllo e nella nostra prosopopea, per la quale siamo un ministeriale in grado di dirmi cosa devo studiare, che si capisce per quale strano motivo accada sta cosa, però di fatto andiamo così, ecco, per questo discorso noi stiamo pagando dei prezzi cognitivi altissimi. E i prezzi cognitivi, ripeto, non sono semplicemente un qualcosa di teorico di cui ci priviamo e pazienza, poteva andare meglio. I costi cognitivi sono ricadute dirette nella prassi. Il problema dell'ambiente, ad esempio, è uno di questi. Il problema dell'ambiente si configura come problema che non è trattabile con le strumentazioni che abbiamo noi oggi, perché è eminentemente interdisciplinare, perché è eminentemente su una scala che noi non siamo in grado di affrontare in nessun laboratorio. Perché è eminentemente pertinente a un ambiente talmente complesso che sfida qualunque nostra semplificazione. Quindi, come lo studiamo l'ambiente se non cerchiamo un modo per studiarlo? Con gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi non va. Tant'è che uno dei punti focali che chiama in causa Beck, mo qui mi scuserete perché probabilmente ne troverò manco accannonate, ma va bene, che che questo ha a che fare un po' con l'essere un po' troppo disordinati alle volte nella faccenda, però insomma bisognerà dirlo. Queste sono le assicurazioni, dove era quel discorso? Che non mi ricordo più manco a che passaggio, in che punto lo dica, il che è un po' un problema con l'aumento della fiducia sistemica. Parla proprio del sia, che è bellissimo, perché quando uno lo ritrova, meno male, dice sempre, meno male, non sono proprio l'unico a dirle queste cose, perché altrimenti ti deprimono. E ad ogni modo, vabbè, mo, prima o poi lo troverò, ma l'idea generale qual è? Quella che lui ci dice, giusto appunto, che noi abbiamo bisogno di un sapere che non escluda le cose, ma le integri, che è esattamente il nostro problema, perché il nostro paradigma è un paradigma, come avrete sentito dire ormai migliaia di volte da me, che esclude, e noi invece non abbiamo bisogno di escludere un bel nulla, ma abbiamo semmai bisogno di includere il più possibile, perché dobbiamo ricostruire la tela di questo sapere. Perché i modi nei quali noi lo dividiamo sono convenzionali e arbitrari. Sto scrivendo un articolo, un saggio in proposito, e cito Marcel Mauss, che forse avrete presente, che è il nipote di Durkheim, nonché il suo più o meno erede, che era comunque per definizione un socio-antropologo, quindi partiva proprio così, il quale dice: dopo che abbiamo ritagliato più o meno a casaccio, comincia a essere ora di ricucire. Perché questo noi abbiamo fatto. Noi abbiamo ritagliato una serie di discipline che sono difficilissime da identificare in quanto tali, perché richiedono, no, una bravura in questo genere di cose esagerata. E facendo così abbiamo creato quelli che chiamiamo gli steccati disciplinari, cioè abbiamo postulato che chi frequenta quelle discipline debba stare all'interno di quel campo lì senza un ulteriore contatto con altri, perché questo contatto non è semplicemente non valutato, ma viene proprio valutato negativamente. Per cui se tu non fai le cose che ci si aspettano da te, sei fuori. Come appunto Mitch Feigenbaum, che era fuori. Però lui ha fatto le scoperte, gli altri. Ed è quindi il problema della logica della scoperta, in un certo senso, che chiamiamo in causa, no? Perciò il problema dell'ambiente si affronta principalmente e sostanziosamente attraverso una comprensione del sapere che potrebbe comprenderlo. Perché senza il sapere che potrebbe comprendere l'ambiente, noi siamo di fatto inermi. Perché tutto ciò che mettiamo in campo è, nella migliore delle ipotesi, un palliativo, o altrimenti un qualcosa che non ha proprio la minima ricaduta su quello che accade. Questo credo che lo dimostri piuttosto bene la famosa questione dell'economia verde. Io purtroppo mi rendo conto, da questo punto di vista, di essere un tantino massimalista, però il pensiero dell'economia verde è un pensiero che secondo me è starato, nel senso che di nuovo reinserisce l'ambiente nello stesso ordine di grandezza degli altri problemi. Quindi io risolvo l'ambiente perché questo risolvere l'ambiente ha un ritorno economico. Che può pure andare bene, per carità, meglio che non farlo, però il problema è che parte da un assunto che è errato, ovvero sia che l'ambiente sia un problema come gli altri. E dal mio punto di vista invece l'ambiente non è un problema come gli
Il nostro consulente marketing in azienda ha detto che bisogna scrivere le certificazioni ambientali del prodotto, perché fa tendenza e aiuta meglio.
altri. Ma c'hai letto
No, ma proprio
il famoso greenwashing,
cioè la
no?
relazione con tanto di mail. Ha detto no, scrivetecelo perché faccia la roba certificata. Ha detto però scrivetecelo perché aiuta a vendere.
Certo.
Io scriverei perché aiuta a non indovinare la casina.
Sì, però diciamo che nell'ottica dell'ETET, ripeto, va bene pure questo, no? Però, ripeto, purtroppo va bene fino a un certo punto, nel senso che ti conforta nella tua idea sbagliata che l'ambiente possa essere in qualche misura equiparato a tutto il resto e trattato di conseguenza. Quindi nel momento in cui non è più economico fare queste cose, tu non le fai più. Questo è il presupposto, no? Ed è insensato perché l'economia esiste solo se tu c'hai un ambiente all'interno del quale inserirla. Quindi non è che c'è da discutere su questo, no? Però noi purtroppo con questo. Il problema è che parlare di questo ti porta ovunque, nel senso che noi siamo, come dire, ostinatamente contrari, perlomeno a parole, a ogni forma di gerarchia. Ed è un'altra conseguenza della modernità, pure questa, no? Tutti liberi uguali, i libertà, egalité, fraternité, tutte queste cose, che abbiamo tradotto in modi non pertinenti di nuovo. Quindi abbiamo creato praticamente un mondo che apparentemente non ha nessuna divisione qualitativa. Il che viene anche, deriva pure questo da Cartesio, come abbiamo detto, perché Cartesio cosa fa? Crea un mondo che si chiama res extensa, che è il mondo nel quale noi viviamo, dove non c'è nessun tipo di qualità se non la quantità. Che è un mondo perfetto per il denaro, perché come dice Simmel, vi ricordo, no? Il denaro ha l'unica qualità nella quantità. È l'equivalente funzionale per definizione, qualcosa che non ha nessun genere di qualità ulteriore, no? Quindi vedete che i passaggi purtroppo si riecheggiano tutti da una parte o dall'altra, abbiamo un mondo senza qualità, un oggetto senza qualità che diventa il fine ultimo della vita di tutti, quindi più o meno le cose sono evidenti nel loro farsi. Però questa mancanza, questa pretesa di mancanza di qualità è falsa, perché poi di fatto noi le qualità le assegniamo e come? Le gerarchie di contenuti ci sono e come? Perché per esempio nel momento in cui diciamo hai un incubo oggi, ma che c'è? Ah, ma sono sempre tentativi d'ingresso questi. Tiriamo giù una scala a Pioli, facciamo qualcosa. Claudia, sì, stiamo facendo qualcosa. Volevo vedere che sta suonando il citofono ogni momento oggi. Ho detto, mo che succede? Arriva qualcuno. La professoressa Mazzeschi, che è rimasta tagliata fuori. E infatti era quello che pensavo, io buttavo sotto una di quelle belle scalette. Eccola, ok, abbiamo salvato la professoressa. Scusami, ma mi è saltata la connessione.
Quindi è un tizio che anche lui ha studiato, diciamo, vari campi di, cioè scienze varie, e poi ha messo le sue conoscenze insieme come il Signore delle Gocce, no? E ha detto, ma guardate che le gerarchie non sono artificiali, queste piramidali, ma tutte quelle porcherie.
Sì, assolutamente.
E ha spiegato anche come. Ha spiegato che nessun sistema, il microsistema, il macrosistema di questo mondo funziona secondo le gerarchie. E hanno visto che il web funziona con il sistema linked, quindi dei collegamenti e dei nodi che si formano.
Assolutamente sì.
Cioè il sistema delle hubs. E poi si sono messi insieme ai biologi, anche, ma vediamo come funzionano queste cavole di cellule umane oppure le altre. Funzionano uguali. Ma guardiamo a vedere, cioè, come vivono nella foresta gli animali, come si ammazzano, cosa fanno, che tipo di ecosistema fanno. Uguale. Hanno preso poi una foglia, si dice. E che sistema? Uguale. Cioè, hanno guardato tutto questo mondo. Cioè,
sì, che si regge fondamentalmente sulla varianza, questo è anche il discorso della varianza della sezione aurea, no? Che è il fi, peraltro, e per altri versi lo stesso, siamo d'accordo su questo?
Ma siccome questo si è messo a scrivere questa roba, tutti sono d'accordo.
Ma per carità, ma voglio dire, allora, è vero.
Il libro 20 anni fa.
Siamo d'accordo su questo. Cioè. Però il problema è che noi siamo esseri umani.
Questo è il problema.
Hai capito? Il problema è che non è. A noi può anche darsi, e per esempio sul web io ho qualche difficoltà a pensare che non ci siano gerarchie, oggi come oggi. Tant'è che oggi si sta configurando di nuovo come una serie di snodi che hanno delle priorità rispetto ad altri, trasmissioni di dati che hanno priorità rispetto ad altre, quindi... Esatto, però ho capito, però di nuovo, vogliamo fare finta che non siamo fatti così? No, noi siamo fatti così, quindi non possiamo far finta che non sia vero, perché poi le conseguenze sono disastrose, capisci? Cioè nel momento in cui io postulo che una cosa la posso fare... se è utile a un'altra, io sto creando una gerarchia, ti sto dicendo questa è importante, questa meno, per cui se va contro questa io scelgo questa. Cioè il problema è questo, la dinamica della scelta per l'essere umano è fondamentale, perché l'essere umano è limitato, no? E quindi non ha modo di seguire tutti i suoi interessi, soddisfare tutti i suoi bisogni, cioè deve fare delle scelte, le scelte le fa.
Siamo fatto pure questo.
Su questo ci andrei un po' più coi piedi di piombo. In qualche modo sceglie. Come? È da discutere. Probabilmente se si conoscesse un po' meglio sceglierebbe un po' meglio. Io sono, come dire, un fautore di questa convinzione. Però noi le scelte le dobbiamo fare per forza. C'è niente da fare. Come le facciamo è un problema, però le facciamo. E quindi nel momento in cui scegliamo, di fatto creiamo delle gerarchie. No? Cioè, il mio decidere di passare un'ora a prendere il sole, a fare dei lavori a casa, a lavorare qui o a fare un'altra cosa, su che lo fondo? Non so se mi spiego, lo devo scegliere. Quindi io stabilisco delle gerarchie fra i miei impegni, stabilisco delle gerarchie fra le mie convinzioni, stabilisco delle gerarchie fra i miei valori, che sono, si chiamano valori apposta perché sono gerarchizzabili e generatori di gerarchie. Quindi io ho necessariamente un problema da questo punto di vista, no?
Sì, ma forse parte cioè, quando si studia matematica o fisica, quando vuoi dimostrare qualcosa parte da un'ipotesi, no? Una serie di, diciamo, presupposti, che dice, vabbè, presupponiamo che è così, e se è così,
allora segue questo, questo e quest'altro.
Certo. Forse che il fatto che noi mettiamo all'ipotesi che dobbiamo gerarchizzare, dobbiamo fare qualcosa, forse è questo sbagliato.
Ma non è quello il problema è che noi diciamo che non le facciamo le gerarchie, mentre invece in pratica le facciamo continuamente, quello è surrettizio, però è... Io guarda, non credo che l'uomo possa in qualche misura vivere senza scegliere. Questo è il punto, e nel momento in cui scegli operi comunque, crei una gerarchia, perché hai delle opzioni e queste opzioni le metti in ordine, non so se mi spiego.
Sì, ma secondo me...
C'è poco da fare.
La mia considerazione, prego. Il problema delle gerarchie è stato il problema che ha portato, che ha generato il problema dell'ambiente, nel senso che quando comunque c'è stata la modernizzazione, nell'ultimo periodo, cioè quello che ancora noi stiamo vivendo è quello fondato sull'antropocentrismo, nel senso che si è passato a uno specismo, nell'idea che noi siamo la razza suprema, ok, noi saremo intelligenti, però dovremmo vivere in un ecosistema e non quella che viene detta in gergo ecosistema, con l'uomo al centro e tutto l'ambiente che ruota soltanto intorno all'uomo. Invece dovremmo, essendo comunque umani e viviamo in un sistema di interazione con tutto quello che c'è intorno, dovremmo appunto ricominciare a sentirci parte di tutto l'ambiente, e così forse sarebbe risolvibile il problema. Infatti io leggevo un pezzo del libro in cui Coleman parla del problema dell'ambiente, su come agisce su diverse sfere. Quindi parla della biosfera, la geosfera e la sociosfera. E quando parla della biosfera, lui dice sì, quello che io invece chiamerei lo specismo, nel senso il problema ambientale è stato, ha dato la sua impronta su tutte le altre specie. Quello che, almeno secondo la mia ideologia, secondo il mio modo di vedere, invece è lo specismo, perché noi ci siamo presupposti come specie superiore rispetto a tutto quanto, e invece abbiamo distrutto, e adesso ci ritroviamo nel punto di partenza, perché siamo dati di, cioè, abbiamo soltanto insicurezze per quanto riguarda l'ambiente, i problemi ambientali, i terremoti, le catastrofi naturali, cerchiamo ancora una volta di controllare queste cose tramite la scienza, però alla fine il punto di partenza sarebbe soltanto ritornare a vivere in una maniera compatibile con il sistema che ci ospita, perché alla fine noi siamo ospitati nella Terra, non siamo noi soltanto la Terra. Questa è la mia considerazione.
Assolutamente, ma di fatto il problema sarebbe ribaltabile, nel senso che tu diresti di fatto di sostituire la gerarchia togliendo noi dal vertice.
Sì, appunto.
Ma ci dovrebbe essere qualcos'altro al posto nostro. Ho capito, allora spiegatemi, se noi ragioniamo su un'equivalenza di tutti gli argomenti, allora hanno ragione quelli che fanno le scelte l'economia verde, no? Perché tu mi dici, se ambiente, economia, cultura, società, welfare, sono tutti sullo stesso piano, come scelgo io dove mettere i miei soldi? Non so se mi spiego, cioè come... il problema è a zero, ragazzi, noi abbiamo bisogno di distribuire ciò che abbiamo. E siccome non abbiamo abbastanza per coprire tutto, come credo avrete notato in un modo o nell'altro, la necessità di decidere in quale cosa investire la devi fare. Allora, se tu c'hai tutti gli argomenti che sono uguali, allora dopodiché entrano in gioco le corporazioni, il lobbying, le spinte, le pressioni, le altre pulsioni immaginali che comunque sono comunque in gioco, eccetera, e tu fai delle scelte che sono discutibili. Possono pure andare bene, forse, però no, poi di fatto è un gran problema. Il problema è che nel momento in cui tu cominci a riconoscere che invece c'è un problema che esorbita dalla tua sfera di problema, perché non è soltanto tuo ma è globale, e che tu sei comunque connesso in modo oggettivo alla questione, qui non c'è tanto da avere dei dubbi, nel senso che nel momento in cui noi perturbiamo irrimediabilmente l'equilibrio naturale, i primi che scompaiono siamo noi. non è che possiamo dedurre che facciamo qualcos'altro. Non è casuale che molti stiano facendo delle ricerche per andare a colonizzare gli asteroidi, Marte, impicci, imbrogli, e non è per finta. La DARPA, la NASA e tutta una serie di grandi istituzioni stanno cercando un modo per salvare i migliori. Questi migliori, si capisce rispetto a cosa li dovremmo scegliere, come al solito, no? Però, di nuovo, un criterio c'è oggi. A noi non piace, ma c'è, e come? Ed è il criterio economico. Le chiacchiere stanno a zero. Se tu non subverti questo discorso, o puoi subvertire riaccettando il discorso della gerarchia, perché il discorso della gerarchia noi l'abbiamo fatto male. La gerarchia purtroppo è una cosa molto più complessa di quella che noi percepiamo come gerarchia. Noi la gerarchia la percepiamo come un generatore di ingiustizie e ineguaglianze. La generazione di ingiustizie e ineguaglianze è connaturata all'essere umano per molti versi. Noi è una delle poche cose che affliggono o interessano o descrivono o si trovano in tutti i gruppi umani. Non c'è nessun gruppo marxianamente dove sono tutti pari. In un modo o nell'altro i gruppi secernono gerarchie. Che poi i modi attraverso i quali queste gerarchie si secernono li possiamo discutere quanto volete, però di fatto che noi abbiamo osservato ad oggi non c'è nulla dove sono tutti uguali e nessuno ha problemi. Ok? Perché? Perché noi siamo tutti diversi, ragazzi. Il problema, come diceva anche Zimmer, è che esistono, qui la questione è contraddittoriale, noi siamo uguali e diversi contemporaneamente, e questa diversità genera evidentemente delle situazioni diseguali che noi giudichiamo meglio o peggio. So se la cosa è chiara. Però nel momento in cui noi, sulla scorta dell'accentuazione unilaterale di questo discorso, ovvero sia diciamo no, siamo tutti uguali, come ha fatto l'illuminismo, allora a quel punto tu fraintendi, perché tutti uguali vuol dire che te devi vestire tutti uguali, come è successo in Cina per 35-40 anni, tutti uguali vuol dire che tutti devono avere lo stesso stipendio e che anche quelli che non fanno un accidente devono essere pagati allo stesso modo. Insomma, ci sono tutta una serie di ricadute che sono più o meno discutibili evidentemente, ma che originano da questa mancata presa di consapevolezza del fatto che l'uguaglianza la dovremmo intendere in termini di dignità, non di uguaglianza effettiva e oggettiva. Non so se mi spiego. E quello è il punto. Se tu decidi che tutti uguali vuol dire che sono tutti uguali, e lì hai fatto un finimondo, perché non è così. Noi siamo tutti diversi.
No? Dobbiamo capire anche cosa vuol dire dignità. Che cosa mettiamo dentro il cestino della dignità.
Sì, diciamo che dal nostro punto di vista è quello del, di nuovo, di un giudizio di valore, no? Stiamo sempre lì. Ragazzi, purtroppo quello che si osserva oggi è che continuiamo ad operare sulla base di giudizi di valore. Il problema è che questi valori li abbiamo dissimulati talmente tanto che cominciano a diventare fonte di assoluta incertezza pure loro, perché prima almeno erano quelli, potevano essere discutibili, ma c'erano, siamo convinti di questo. Dopodiché, sei d'accordo o non sei d'accordo, paghi. Oggi, no, oggi c'è un'adesione estremamente elastica, c'è una tendenza, come dire, al com'è che lo chiamiamo noi qui, il leopardo, la macchia di leopardo, no, com'era, il gattopardo. Una tendenza gattopardesca, c'era un... È una citazione letteraria di Tomasi da Lampedusa, sì, che è un romanzo dell'Ottocento italiano che dice che gli italiani sono fatti così. Ecco, diciamo che non soltanto noi, però di fatto appunto noi abbiamo delle retoriche che vanno contro questo discorso e che di fatto aprono poi a un utilizzo surrettizio di valori che non è manco condiviso, perché viene ammantato anche lui da considerazioni pseudo-oggettive. No, nel momento in cui noi chiediamo alla scienza di fare le nostre scelte, di fatto stiamo barando. Perché la scienza non è in grado di fare delle scelte di questo genere. Non è in grado perché la scienza dovrebbe essere, per definizione, l'impresa più instabile e incerta che abbiamo. Prova ed errore, prova ed errore. Uno che ragiona per prova ed errore, come faccio a chiedergli che faccio fra 10 anni? E quello che mi risponde? Non dovrebbe potermi rispondere. Quindi nel momento in cui mi risponde, che interessi sta servendo? Perché il problema è questo, capite? Abbiamo, come dire, confuso talmente tanto le carte che non riusciamo più a scambiare quello che dovrebbe essere un esercizio di valore, perché la politica dovrebbe essere questo. Cioè la politica, nel momento in cui dovesse fare quello che ci si immagina fare, cosa dovrebbe dire? Che quello che governa in quel momento ha 2-3 valori fondamentali e opera perché questi valori vengano inverati meglio, di più o inizialmente nel campo in cui si sta muovendo.
Appunto, secondo me è un problema quello del libro, cioè nel senso il libro ci porta tutto quanto sulla base scientifica, sull'ecologia industriale che...
Ma ve l'ho detto infatti di leggerlo con una minima attenzione, perché lui è un entusiasta della tecnologia.
tracciabilità di tutta la mia, cioè, se tu vai a dire a mia nonna che una bustina di plastica ha emesso 70 grammi di CO2, mia nonna ne capisce nulla. Sarebbe più utile per, okay, a livello globale comunque c'è bisogno di una politica che sia a livello appunto globale, nel senso le industrie, meno consumo e ecocompatibilità e quant'altro, però a livello micro, perché alla fine siamo noi che facciamo la differenza con la nostra scelta, sarebbe da dire, per quanto riguarda la questione ambientale, non tanto sulla scienza, sul dire, sul fare, troppo aleatoria come cosa, quanto più sulle azioni singole. E sarebbe un punto.
Capito, però devi offrire comunque un quadro all'interno del quale capirle, comprendere le stazioni singole. Non so se mi spiego. Cioè, il problema è che tu, nel momento in cui fai una scelta politica, stai dicendo: da qui a 30 anni noi dovremmo aver ridotto la nostra impronta ecologica del 30%. Ok? Dopodiché non ti puoi porre il problema di quanto ti costa, ma ti dovresti porre il problema di come lo fai. Fine. Non so se mi spiego. Come faccio a usare le risorse che ho a disposizione per ottenere questo risultato? Sacrifico qui, sacrifico qui, sacrifico qui, incentivo qui. Questo è politica. Non so se mi spiego. Nel momento in cui io voglio comunque salvare l'interesse economico, sto facendo una scelta di valore, sto dicendo il valore economico è più importante di tutti gli altri. Di conseguenza riesco a diminuire gli investimenti, riesco a diminuire l'inquinamento, se riesco a guadagnarci sopra sì, altrimenti no. Oh ragazzi, è un problema di valore questo, non è altro. Capite? Quello è il punto. E io comunque, nel momento in cui mi viene posto un interrogativo, la risposta la devo dare su un qualche tipo di struttura di ragionamento. Non posso limitarmi a dire, beh, siamo in un network. Allora, che famo? Non so se mi spiego.
Sì, però il network
capisci?
Hanno loro hubs. E loro dicono, c'è anche una teoria matematica.
Ma non ho dubbi, figuriamoci. Lo so. Ma vorrei leggere quel libro, è una vita che non ce l'ho.
Hanno detto una cosa che si usa nella politica, cioè nelle politiche di sviluppo locale e nell'economia, diciamo, che è one step away,
allontanandosi.
Un
passo più in là.
Cioè dagli altri. Più conosco le persone con cui sto lavorando e a cui do prodotti, meno sono portato a dire bugie, a fare porcherie. Più vado un passo avanti e voi mi conoscete, io vi vendo qualcosa e vi dico su scritto che non lo so, più sono tentato a fare porcherie.
Questo è il discorso che abbiamo fatto di relazioni primarie, rapporti secondari e di fiducia. Il problema è questo, no?
Le hub che funzionano sul web, le cellule umane che non hanno cancro, per esempio, sono le hub di salute che danno segnali a tutto quello che sta intorno a questo 1-2-1-2-1-2. Nel momento in cui le cose non funzionano su questo livello, inizia il caos in qualsiasi sistema, micro o macro sistema. E loro, gli economisti, si pongono il problema, in America è questo tizio che diceva, ma se io dico a quello che si prende una maglia, che lui pensa che è molto furbo, che sia comprata con 10 euro, di grande marchio, però è fatta in India, con un bambino di 12 anni, ma se io glielo dico, con la tua maglia, ci ho lavorato un bambino di 12 anni, che non è stato neanche pagato,
questo si canta. Però quello ti risponde, però perlomeno mangia se fa un'esperienza, Risposta secca, no?
Se vogliamo andare nei pratici, io qualche volta ci sono dei progetti che non c'erano in obsolescenza programmata, perché abbiamo dei sistemi che sono in piedi da 20 anni, gente piuttosto che spendere meno con cadere su pelle. Non basta neanche questo.
Purtroppo siamo esseri umani, ragazzi, il problema è questo. Questi sono ragionamenti più o meno razionali, che non si sa quanto funzionino, è quello il problema, e soprattutto pongono delle difficoltà di comportamento pratico infinite, nel senso, come fai ad adeguare una visione di questo così a un sistema?
Io penso che ci dovrebbe essere questa presa di coscienza, perché a me sinceramente, io mi sono rotta le scatole quando ho capito che nel mio paese hanno distrutto le foreste per fare dei mobili per i tedeschi e per gli austriaci, cioè, scusate, ma se qualcuno lo poteva dire
da me, cioè con il problema della xylella, cioè perché stanno distruggendo milioni di vivi, cioè la storia della,
cioè,
Perché sono interessi economici.
No, ma dico,
io penso che
lo sapeva che stava distruggendo un paese che sta vicino a lui, e se distrugge quel paese, quel vento,
è questo il problema, è lì lo step, è lì, come vedi, è quello il punto, cioè loro non se ne rendono conto. Non c'è più.
Ho parlato come se avessi la peste qualcosa.
Certo.
Il progetto che nel 2011 costava 600 euro.
Certo. Oggi lo dovresti buttare perché non ci sono più ricambi. È un classico. Ho capito, ma il punto è che non è che non lo si sa più questo, capito? Eppure continuiamo. Siamo sempre lì. Il grosso problema, secondo me, è che noi non riusciamo più a connettere i comportamenti pratici con le consapevolezze. Cioè la consapevolezza va a sbattere contro delle soglie d'abitudine che sono talmente consolidate che tu, pur sapendolo, continui, anche perché che se no che fai? Oltretutto, no? Ormai non è che poi dico, vabbè, smetto di usare il telefono, perché non siamo più in grado di farlo, cioè lo potresti fare, ma di fatto ti stai auto-escludendo da tutta una serie di opportunità, possibilità, contatti, eccetera. Sarebbe una favola, per carità, però diventa irrealistico. Quindi, questo è il motivo per cui il famoso mio collega parlava dell'ambiente tecnologico come un cosmos, no? Perché sei di fatto forzato da tutta una serie di comportamenti. Il punto è che noi dovremmo cercare di modificare le consapevolezze. E non è facile, ragazzi, il problema sta a zero. Questo è un argomento sul quale continuo a tornare, come le falene che sbattono sulle lampadine, no? Vai in giro e poi rischi di sbagli. Allora, ok. Come lo fai? Esattamente, l'immagine, purtroppo l'immagine del vortice torna sempre, in questi casi è come dire, l'immagine del vortice è sempre lì, non è che... E quindi capite che la mia idea in linea di massima è quella di tentare di lavorare sul piccolo sperando che poi l'effetto, no? L'effetto farfalla o l'effetto domino in qualche misura, d'altronde passare sull'ampia scala è impensabile. Dovrebbe essere il famoso livello grassroots, quello di cui parlano tutti oggi, no? Cioè il famoso bottom up, nel senso che le cose devono nascere. E nascono, ripeto, anche se uno può sembrare e sentirsi, come dire, completamente soffocato da quello che accade, però se tu guardi ciò che sta succedendo in modo sparso, in modo non consapevole, come utilizzo di parole d'ordine che sono entrate in circolo, anche il fatto che le parole d'ordine entrino in circolo in qualche modo è un segno, no? Allora cosa vedi oggi? Vedi il car sharing, vedi il co-working, vedi tutta una serie di fenomeni che possono essere in nuce dei segni di cambiamento. E soprattutto vedi che ci stiamo cominciando a comportare diversamente nei confronti delle cose, no? Per esempio prendete Rifkin, che ha scritto qualche anno fa l'era dell'accesso. Rifkin ha scritto una cosa che poi si è puntualmente realizzata. Cos'è l'era dell'accesso? È l'accesso invece della proprietà. E noi invece siamo da secoli convinti che la proprietà sia un attributo ineliminabile del nostro essere esseri umani. Ma la proprietà privata nasce a metà 600, prima non c'era. Quindi evidentemente si può fare diversamente dalla proprietà. No. Noi abbiamo caricato gli oggetti, e uno dei tratti moderni classici è caricare gli oggetti di significati, perché negli oggetti travasavamo noi stessi. Non so se ve l'ho detto, ma di fatto il Signore degli Anelli è questo, no? Che cosa fai quando ti travasi negli oggetti? Quando perdi gli oggetti tu non ci sei più. È semplice, hai messo tutto il tuo potere in un anello, te levano l'anello, arrivederci, grazie. Ecco. E noi più o meno siamo questo, no? Ma noi gli oggetti li stiamo più o meno scientemente lasciando.